12.04 minuti, siamo al dibattito di oggi. Cristina Artoni, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Tu hai preparato una citazione che vorrei leggere e poi tu mi spiegherai bene di che si tratta. Io leggo, Gwenda Reed rimase ferma sulla banchina tremante. Qualsiasi cosa guardasse la vedeva alzarsi e abbassarsi ritmicamente. Fu in quel momento che prese una decisione destinata a essere causa di gravissimi avvenimenti in futuro. Contrariamente al programma stabilito, non avrebbe preso il treno per Londra.
Dunque, l'avrete forse riconosciute queste poche righe, sono l'incipit del libro di Agatha Christie, Addio Miss Marple. In un breve frammento, la grande scrittrice rapisce il lettore e lo conduce verso il mistero, perché è chiaro fin da subito che qualunque scelta, ogni minima deviazione di Gwenda Reed sarà cruciale per il suo futuro. Il prossimo 12 gennaio sono 50 anni dalla morte di Agatha Christie e noi oggi vogliamo in qualche modo celebrare l'autrice definita forse in modo riduttivo, lo vedremo nel nostro approfondimento dibattito, la regina del giallo.
Scrittrice prolifica, Christie ha al suo attivo 60 romanzi e oltre, 150 racconti, 18 opere teatrali, 2 memoir, per non parlare della quantità di film e di serie televisive che hanno riadattato le sue opere. Romanzi che hanno conquistato grande e piccolo schermo, come dicevo, basti pensare a Hercule Poirot o a Miss Marple, appunto. Ne parliamo con i nostri ospiti. Allora saluto Vanessa Roghi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, bentrovati.
Vanessa Roghi è storica e ricercatrice indipendente, studia da anni storia della cultura e dell'educazione. Segnalo tra i suoi libri gli ultimi due, che sono Eroina, 10 storie italiane e La parola femminista, una storia personale e politica, usciti entrambi per Mondadori. E segnalo anche che proprio in occasione dell'anniversario della morte della scrittrice, il 12 gennaio, su Rai Play Sound andrà in onda il primo episodio del podcast curato da Vanessa Roghi, Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo. Il nostro secondo ospite, Luca Crovi, ben ritrovato a Rete 2.
Buongiorno a tutti e un saluto speciale a Vanessa.
Vi conoscete già?
Ciao Luca.
Sì, pare di sì. Abbiamo fatto varie cose insieme legate anche ad Andrea Camilleri, al suo centenario.
Luca Crovi, beh, per chi avesse bisogno di sapere bene di chi si tratta, è un ospite che è anche amico di Rete 2 perché ci torna a trovare puntualmente con la rassegna Tutti i colori del giallo di Massagno ed è un esperto di letteratura di genere oltre che uno scrittore e direttore artistico di questa rassegna. Iniziamo dal registro doppio di Agatha Christie. Lei utilizza spesso da un lato un contrasto tra apparenza e realtà. Nell'incipit che poco fa Cristina mi ha fatto leggere, la situazione iniziale sembra banale, siamo fermi su una banchina della stazione, però a questo fa da contrappunto la profondità emotiva della protagonista, il suo sguardo, la decisione finale di non prendere quel treno. E questa è una tecnica narrativa che in realtà è solo apparentemente semplice. Crovi, cominciamo da lei.
Allora, anzitutto tenete presente che lei era una grande appassionata di teatro vittoriano, una grande appassionata di favole e di liriche, e ogni volta che scrive una storia scrive uno stile che per gli inglesi è molto riconoscibile dal punto di vista narrativo. Dall'altra parte lei deve mettere in scena ogni volta i personaggi e presentarceli, non raccontandoci tutto di loro. Noi dobbiamo avere dei personaggi che possono essere anche normali, ma che nascondono dei grandi misteri. Tenete presente che poi gli incipit dei libri della Christie non erano la prima cosa che lei scriveva, perché in realtà lei partiva dalla fine. Partiva sostanzialmente dal morto, che noi troviamo dentro alle storie con l'indagine, e partiva dall'idea del colpevole, e man mano costruiva il resto della storia. Ogni volta faceva entrare come dalle quinte di un teatro i personaggi e ce li proponeva, però strutturalmente quando li costruiva partiva dalla fine, perché così era sicura di non sbagliare in quello che avrebbe scritto.
Coinvolgiamo allora anche Vanessa Roghi, perché quest'ultimo aspetto è particolarmente curioso, mi chiedo e le chiedo se secondo lei sia una pratica diffusa nello scrivere romanzi gialli, partire dalla fine, partire dal morto e dal colpevole per poi costruire al contrario la ragnatela di indizi che poi ci porterà a sospettare e alla fine a scoprire chi davvero sia stato, e dall'altra parte anche un suo commento su questo doppio registro, sulla banalità di alcune situazioni che si contrappone alla grande profondità con la quale viene descritto lo stato d'animo delle persone che in quelle situazioni si trovano.
La prima domanda, quella relativa, diciamo, a quanto questa pratica sia diffusa nel giallo, la lascio a Luca Crovi, che ne sa sicuramente più di me, perché io, più che essere una grande amante di libri gialli, sono una grande amante di Agatha Christie, e che invece appunto questa attenzione alla doppia, diciamo, alla facciata e poi invece alla realtà dei personaggi tratteggia con grande maestria. Insomma, Luca giustamente citava appunto la sua passione per il teatro vittoriano, quanto lei sia legata alla fiaba, alla filastrocca, ma direi appunto proprio la collocherei nel suo tempo e direi che lei è una grande scrittrice del modernismo novecentesco, quindi negli anni in cui accanto a lei Virginia Woolf scrive Mrs. Dalloway, diciamo qualche anno dopo ovviamente, però insomma, mentre sta riflettendo su come il soggetto sia scomposto, distrutto dopo la prima guerra mondiale, anche lei, diciamo, fa esplodere i suoi personaggi e li mette in scena attraverso una serie di sfumature che sono tutte le sfumature dell'umano, e in questo davvero, insomma, non c'è niente di semplice.
Non c'è niente di semplice, però è rimasta allora tornata indietro a Luca Crovi questa domanda, che a questo punto gli porrei subito, poi passiamo ad altri temi, nello specifico di Agatha Christie. Questa pratica del partire dal colpevole, dalla vittima e dal morto, è una pratica che anche Luca Crovi usa magari quando scrive, o è a conoscenza della sua diffusione tra gli scrittori di libri gialli?
Allora, tieni presente che la maggior parte degli autori inglesi britannici usa questa tecnica, cioè parte dal morto e poi si fa le domande chi, come, dove, quando, no? Per spiegare realmente quello che è successo. Io per esempio, come narratore di noir, non la uso questa tecnica, perché siccome io racconto fatti storici abbastanza enormi, quelli mi costruiscono la gabbia, per cui per me spesso non è tanto il delitto importante che racconto, che può essere un motore di legame all'interno della storia, ma uso di più invece la macro storia, e quindi è quella che manda avanti il motore del mio romanzo. Ma per lei invece il morto era importante, perché lei sosteneva che ognuno di noi poteva essere un assassino, e lei indagava la psicologia poi dei suoi personaggi. Aveva anche il desiderio non sempre di condannare i colpevoli nelle sue storie, nel senso che alcuni dei colpevoli vengono giustificati poi attraverso la narrazione, perché si capisce il perché hanno ucciso. Dall'altra parte, una delle battute che faceva spesso è che un assassino è sempre l'amico più vicino di chi è stato assassinato.
Allora, una parentesi, restiamo sulla passione. Come nasce la vostra passione per Agatha Christie? Ognuno di noi, sono sicura, ha un aneddoto legato a questa scrittrice davvero imprescindibile, Vanessa Roghi.
Sì, grazie che me lo chiedi, perché effettivamente sono anni che voglio raccontarlo. No, scherzo, però è vero, perché io ricordo perfettamente quel giorno in cui intorno agli 11 anni probabilmente ero in vacanza dalla mia zia sul Monte Amiata, e mia cugina Silvia mi veniva a chiamare per andare a giocare come tutti i giorni di quell'estate con gli amici, e io ero seduta sugli scalini di questo bar e non riuscivo a smettere di leggere questo libro che mi aveva dato mia zia Grazia in mano, dicendomi questo ti piacerà, e quello per me è stato il momento. Io ero già una lettrice, però quello è stato il momento è scattato qualcosa, appunto è scattata proprio la relazione personale, ecco, con i libri che leggevo, come se stesse parlando veramente con me. Credo che questo sia ovviamente uno dei trucchi, diciamo, del giallo classico, e sicuramente la sfida con il lettore è una sfida che fa sì che questo genere sia così amato. Però è come se poi lei ci mettesse qualcosa in più che parla direttamente a ognuno di noi, perché è comunque una scrittrice molto simpatica, la trovo molto simpatica.
Luca Crovi, la sua folgorazione quando è avvenuta?
La mia folgorazione è arrivata al cinema, all'aperto, al cinema Pergola di Diano Marina, dove andrai a vedere con i miei Assassino su Nilo. Io mi identificai molto in Peter Ustinov, e faceva Hercule Poirot, e da lì ho letto tutti i romanzi da Christie che c'erano in casa dei miei. La cosa poi pazzesca è che a me è capitato di fare lo stesso itinerario sul Nilo che lei racconta, perché ci sono andato con la mia prof di papirologia nel periodo dell'università. Quindi la cosa che poi mi ha ricolpito a distanza di anni era non solo la grande passione di quella storia, ma i grandi dettagli storici che lei metteva nei posti che descriveva. Tenete presente che lei ha girato il mondo ed è stata anche sposata con un archeologo. Per me, che vengo da una formazione di storia classica, è pazzesco scoprire che quando lei racconta l'Egitto i faraoni li conosce a memoria e non sbaglia un dettaglio nelle ricostruzioni. Ma questo l'ho scoperto dopo, prima che ero un ragazzo, insomma, ho vissuto la passione delle storie che raccontava.
Noi abbiamo un giallista di riferimento proprio qui in redazione a Rete 2, che è evidentemente Andrea Fazioli, che peraltro sentivate già questa mattina in Verde Aurora fino alle 9 di questa mattina in diretta qui a Rete 2. E una delle cose che ci raccontava, sulle quali abbiamo riflettuto nel comporre Cristina Artoni questo dibattito, era proprio come da un lato Agatha Christie sappia interpretare nei suoi romanzi i cambiamenti della società inglese. Ad esempio nelle sue opere di solito l'investigatore privato davanti a una polizia che, per usare un grande cliché letterario, brancola spesso nel buio, a riuscire a risolvere i casi più intricati. Questa cosa poi si evolve nella storia della letteratura, del cinema, perché poi ricordava Luca Crovi quanto il cinema, soprattutto per Agatha Christie, sia molto intrecciato alle sue opere letterarie, perché tantissimo è stato preso proprio dalle sue idee per fare grandi film. Io in particolare sono affezionatissimo a Peter Ustinov nel ruolo di Hercule Poirot, che secondo me è inarrivabile, ma sono gusti personali. Però arrivo al punto. Il detective privato nell'opera di Agatha Christie di solito è la persona più intelligente del libro, di fronte a una polizia che spesso non ce la fa. Questa cosa poi si modifica nel corso degli anni. Guardiamo per esempio il poliziottesco degli anni 70 italiano, un genere spettacolare anche se poco conosciuto, dove il poliziotto, quello senza scrupoli, quello senza filtri, che non le manda a dire, in genere risolve il problema. E tutto questo virare del Deus ex machina da un privato cittadino molto arguto, tornando verso una polizia, riportando su la polizia nell'importanza che ha in una storia, riflette in qualche modo un'evoluzione della società? Mi rendo conto che è una domanda un po' confusa, ma sono sicuro che i nostri interlocutori... Allora chiedo a Roghi che ne pensa, ecco.
No, beh, è chiarissima, nel senso che il detective Sherlock Holmes, diciamo che nasce a fine 800, è chiaramente la risposta a un pensiero, diciamo, della borghesia rispetto poi alla polizia. Spesso appunto i poliziotti venivano presi dai criminali, se uno pensa ai romanzi ottocenteschi, ai romanzi naturalisti ottocenteschi, insomma, della polizia non ci si fida, in Dickens, ma appunto magari anche di questo Luca ne sa più di me. Però sicuramente quando Agatha Christie immagina il personaggio di Poirot, che è un anti Sherlock Holmes, comunque ancora sta in quella tradizione, tant'è vero che in Poirot al Styles Court, ma soprattutto in Aiuto Poirot, che viene subito dopo, i poliziotti sono sempre un po' così delle macchiette. Mm-hmm. Però poi dopo invece il rapporto di Poirot con i sovrintendenti Battle, per esempio, Japp, insomma, diventerà sempre di più un rapporto alla pari, proprio perché nella società inglese la figura della polizia, del poliziotto, diciamo, sarà sempre più come dire, una figura sempre più affidabile, e soprattutto nascerà il mito di Scotland Yard, che fino a quel momento insomma era assolutamente ancora in nuce. E poi Agatha Christie aveva dei motivi personali per avercela con la polizia, perché appunto quando scompare nel 26 cioè questo sovrintendente della polizia, che inizia ad accusare il marito di averla uccisa, che poi le rovina la vita, insomma, in qualche modo lei in realtà aveva avuto un esaurimento nervoso, insomma, e se n'era andata. Quindi cioè questo. Però io vorrei sottolineare che poi secondo me la sua figura più riuscita, quella più originale, quella più bella, quella che io amo di più, è senza dubbio, non è un detective, non è un poliziotto, ma è Miss Marple, che è una vecchietta appunto che tutti in qualche modo snobbano, ma che invece porta in scena l'elemento caratteristico poi anche di Poirot stesso, cioè l'intelligenza, l'osservazione e la capacità di ragionare sulle quanto siano ricorrenti le caratteristiche della natura umana che poi portano all'omicidio.
Allora chiediamo a Luca Crovi un'integrazione a quanto già molto efficacemente raccontato da Vanessa Roghi.
Beh, intanto devo dirti che per lei Sherlock Holmes è stato un modello, come Arsenio Lupin, nel senso che quando lei accetta la scommessa con sua sorella di scrivere un giallo, che è forse la narrativa che in quel momento stava andando di più in Inghilterra, lo fa pensando ai due autori che ha amato di più. Per cui quando nasce Hercule Poirot è molto costruito sul modello di Sherlock Holmes. Anche il fatto che lui abbia un consulente come il colonnello Hastings, che ricorda in qualche modo Watson, che ci sia un passato di guerra legato al protagonista, che in realtà è molto simile a quello di Watson. Poi dall'altra parte devi tenere presente che lei è un'autrice che segue l'evoluzione della polizia inglese. La polizia inglese, prima che lei cominciasse a scrivere le sue storie, aveva avuto a che fare per esempio con Jack lo Squartatore in epoca vittoriana, e giorno per giorno i giornali raccontavano come la polizia interveniva e come non riusciva a catturare questo misterioso omicidio. Lei dentro le sue storie non scrive delle indagini casuali. Tenete presente che Assassino sull'Oriente Express è in realtà la riscrittura del rapimento Lindbergh, nel senso che alla base della soluzione del caso tutti i responsabili, insomma, dell'omicidio sono responsabili di un omicidio di un bambino che è veramente successo e che succede pochi anni prima che lo racconti la Christie in questo romanzo. Quindi lei era molto attenta anche ai fatti di cronaca nera, per cui la polizia, anche che descrive, anche nella banalità degli incidenti, nel fatto che magari non riescono a risolvere certe situazioni, sicuramente la polizia dell'epoca. Dall'altra parte, come giustamente ricordava Vanessa, lei non ha avuto dei rapporti molto simpatici con la polizia, anche se molti sostengono che in realtà fece in modo che il marito in qualche modo fosse sospettato di averla uccisa o rapita o averla fatta sparire in quegli anni. Dall'altra parte la sua dignità dopo ne risultò sicuramente offesa, nel senso che dopo le indagini della polizia che riguardavano la sua scomparsa, il marito praticamente si dovette dichiarare fedifrago e non ci fece una bella figura. Dall'altra parte tieni presente che lei è una narratrice in evoluzione, e quando Vanessa parla del fatto che Miss Marple è il personaggio più maturo che lei costruisce, è vero, ed è anche quello che è meno invecchiato alla distanza dei tempi, perché Miss Marple potrebbe essere qualsiasi vicina nostra o nostra zia o nostra nonna, con i suoi caratteri e le sue attitudini. È ovvio che rispetto all'altro personaggio, l'altro che è molto più costruito, Hercule Poirot, può risultare magari più simpatico ai lettori, ma di questo lei se ne accorse subito e ovviamente, come tutti sanno, amava a dismisura Miss Marple, ma se avesse potuto uccidere il suo protagonista di maggior successo lo avrebbe fatto.
Infatti.
Torniamo ai viaggi. Agatha Mary Clarissa Miller, la nostra Agatha Christie, proveniva da una famiglia dell'alta borghesia. Nella sua vita è stata una grande viaggiatrice, una donna decisamente avventurosa, a differenza di molte donne dell'epoca, anche della sua stessa estrazione sociale. Cosa l'ha spinta a viaggiare? Vanessa Roghi.
Beh, direi la curiosità e l'intelligenza, come sempre, no? Questi sono i due motori che spingono a viaggiare, e comunque le donne viaggiavano, insomma, viaggiavano molto, ci sono molte donne nei libri, quando appunto troviamo Agatha da qualche parte, che sia appunto Giordania o Egitto, in questi alberghi, stupisce sempre vedere quante donne sole ci sono, che viaggiano per i motivi più diversi, magari stanno cercando un lavoro come governanti, magari appunto stanno inseguendo un progetto. Comunque, insomma, effettivamente stando più attente a questa cosa di donne che viaggiano da sole, le troviamo, ed è sempre intorno a queste che poi succede qualcosa. Lei ha iniziato tanto a viaggiare fin da bambina, perché i genitori, questa famiglia di cui parlavi, era una famiglia appunto benestante, ma insomma a un certo punto si rendono conto che conveniva di più affittare la loro casa durante l'estate ai ricchi americani a Ashfield e passare tutta l'estate in albergo in Francia, perché avrebbero risparmiato sui costi della servitù vittoriana, che erano evidentemente piuttosto alti. E quindi lei fin da bambina viaggia, passa tantissimo tempo in Francia, sa benissimo appunto il francese, e diciamo sviluppa questa passione per il viaggio, che poi dopo, poi con il marito fa il giro del mondo, è la prima, una delle prime, cioè è la prima donna, si dice appunto, a imparare a surfare. Ci sono foto di lei che surfa appunto quando, durante il giro del mondo nel 1920. E poi soprattutto quello, la cosa più bella è che quando si separa, quando viene lasciata dal marito per una donna più giovane di lei, lei prende un treno e parte. E questo insomma è una lezione per tutte, direi, ma anche per tutti per oggi. Come diceva lei, dei treni, lei aveva un proverbio che amava molto, un proverbio cinese che si era trascritto su un quadernino: dei 36 modi per evitare un disastro, la migliore è la fuga.
Beh, sta uscendo veramente un ritratto da parte di due persone che sanno tantissimo su questa scrittrice straordinaria, che davvero ci sorprende. Siamo qui con Cristina che ci guardiamo e diciamo: ma dai, tu lo sapevi?
Sgraniamo gli occhi, sì.
Veramente bello, grazie a entrambi. Prima di salutarci, torno ancora una volta con Luca Crovi, perché lo abbiamo accennato all'inizio ed è un po' un tema gigantesco anche questo, ovvero il tema del cinema e della televisione, delle serie televisive, di quanto gli adattamenti delle idee di Agatha Christie abbiano avuto un successo globale che è durato per decenni, perché non si contano gli adattamenti cinematografici e televisivi. Io ricordavo l'ispettore Poirot, che per me personalmente rimane sempre Peter Ustinov, ma vogliamo parlare di Albert Finney o anche del recente bravissimo Kenneth Branagh. Come il cinema, allora, Luca Crovi, ha cambiato i racconti della Christie, e come invece la scrittura di lei ha cambiato il modo di fare cinema giallo?
E in realtà il cinema ha sfruttato l'idea dei viaggi, anzitutto, perché questa cosa che possono portare i personaggi in giro per il mondo nelle sue storie vuol dire avere delle location forti. Dall'altra parte, le sue storie, che sono spesso delle storie della camera chiusa, sono perfette come racconto, come tipo di sceneggiatura, e i personaggi vengono caratterizzati come se fossero in pièce teatrali. Ogni volta gli attori che si sono misurati con la Christie hanno dato il meglio di sé. Tieni presente che poi lei è l'autrice che ha avuto il maggior successo a teatro con Un giallo con trappola per topi, e le sue storie, incredibilmente, è vero che vengono scritte nel periodo vittoriano, ma non sono invecchiate. Se le guardi ancora oggi, anche nelle recenti trasposizioni, sono nuovissime. E posso dirvi che, per esempio, io sto aspettando tantissimo la nuova fiction di Netflix, che si chiamerà I sette quadranti di Agatha Christie, che è in 3 episodi, che dovrebbe essere anche quella molto interessante. Dall'altra parte, la televisione, il cinema, ma anche i documentari, si sono molto incentrati, oltre che sui suoi personaggi, anche sui suoi misteri della vita, nel senso che la scomparsa di 11 giorni nel 1926 è stata raccontata in 3 film, in una biopic e persino in un episodio del Dottor Who, che è una serie di fantascienza. Perché? Perché in quel periodo lì, per la prima volta, la Christie entra in un giallo che è la sua vita, e tutti sono curiosissimi di sapere cos'è veramente successo.
Ci avete fatto viaggiare, grazie ai nostri ospiti. Siamo in chiusura, grazie Vanessa Roghi, storica ricercatrice indipendente. Ricordiamo la prima puntata, l'ascolteremo, del suo podcast, che andrà in onda il 12 gennaio su Rai Play Sound, Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo. E grazie a Luca Crovi, scrittore e direttore artistico della rassegna Tutti i colori del giallo di Massagno, tra i massimi esperti di letteratura di genere.
Grazie a entrambi, a presto.
Grazie a voi.
Grazie. A presto.